Buonasera amiche e amici di Podcast Verso Dopo il Draft. Benvenuti a questa terza puntata dopo il draft di Las Vegas, in cui insieme ai miei ospiti analizziamo le scelte effettuate dalle varie franchigie NFL. Puntata di stasera dedicata alla AFC North, quindi la division con i Baltimore Ravens, i Cincinnati Bengals, i Cleveland Browns e i Pittsburgh Steelers. A farmi compagnia, come in ogni sera, squadra completa, ve li presento. Emiliano Guadagnoli, ciao Emiliano.
Ciao Gabri, ciao a tutti.
Oleg Bogdea, ciao Oleg.
Ciao Gabri, un saluto a tutti.
Fabio Moras, ciao Fabio.
Ciao a tutti.
E Guido Semplici, ciao anche a te Guido.
Ciao Gabri, ciao, buonasera a tutti.
Dunque, si parla della division del conduttore, quindi come è stato detto offline, chi oggi parlerà bene delle altre squadre e male di Baltimore Ravens alla strada verso il draft 2021 finirà ad analizzare i kicker e i punter dei community college. Scherzi a parte, iniziamo la puntata con una domanda da pubblico che, come sapete, sulla nostra chat Telegram con l'hashtag AskDraft potete chiederci qualunque domanda voi vogliate sui giocatori che sono finiti nelle vostre squadre. Non c'è l'obbligo di seguire la division che noi facciamo. E infatti, in questo caso ne abbiamo una che ci pone Luca, che ci chiede qualche parere in più su un edge defender, edge rusher scelto dai Patriots, John Ush. Guido, parlaci un po' di questo ragazzo e diamo qualche notizia in più al nostro ascoltatore.
No, sì, allora, Josh Ush è una scelta tra quelle dei Patriots, forse quella che mi è piaciuta di più, perché è veramente un giocatore perfetto per il contesto di New England. Durante la carriera a Michigan, diciamo, ha patito un po' il partire dietro e quindi avere sempre davanti dei prospetti più avanti, più migliori fondamentalmente di lui, quali ad esempio Rashan Gary, che ora è a Green Bay, e Winovich, che appunto lo ritroverà come compagno a New England. Però è un giocatore perfetto perché i Patriots avevano bisogno di ritrovare la versatilità nel ruolo di linebacker slash edge defender che hanno perso con la dipartita di Kyle Van Noy e Jamie Collins, e Josh Uche è quel tipo di giocatore lì. Non è un giocatore che potrà giocare tutta la carriera come defensive end, come edge rusher puro, perché non ha la stazza per stare sempre sulla linea, però potrebbe essere molto versatile ed essere quell'ibrido di linebacker che finora ha fatto successo nella difesa di New England. È una scelta molto interessante, sia questa che quella di Anthony Jennings, che diciamo i Patriots sono andati con questi due per coprire proprio quel buco che gli si era creato con le partenze in free agency, quindi per me promossi.
Ottima analisi, speriamo di aver risposto esaustivamente, come credo, al nostro Luca, e adesso ci addentriamo nell'analisi della division. Io direi di partire da coloro che hanno avuto la prima scelta assoluta, ovvero i Cincinnati Bengals, su cui chiaramente molte parole sono già state spese in fase di pre-draft, perché era ovvio che chi possedesse la prima scelta fosse anche analizzato fino in fondo. Parliamo dei Cincinnati Bengals, chiaramente, che a mio modo di vedere hanno fatto veramente un buonissimo draft. Mi sono piaciute soprattutto le prime due pick, vabbè, chiaro Barrow era quasi scontata, ma mi è piaciuta molto anche la pick di T. Higgins, e poi Emiliano ci porta a vedere chi sono stati gli altri giocatori scelti e in generale come si sono comportati i Cincinnati Bengals. Vai Emi.
Allora, io già mi preparo per il prossimo anno tutti i kicker e i punter a disposizione, perché per me i Bengals hanno fatto un ottimo draft e hanno iniziato ovviamente con Joe Burrow, con la prima scelta assoluta, che è un quarterback da LSU, che è un ragazzo dell'Ohio che si è trasferito da Ohio State a LSU per poco spazio, non è mai riuscito a vincere il ruolo da titolare ai suoi anni a Ohio State, e già nella scorsa stagione fece vedere delle cose buone, ma quest'anno è letteralmente esploso andando a sbriciolare vari record collegiali e ha demolito le difese in un modo che forse non abbiamo mai visto. E ha chiuso la stagione con 5.668 yard lanciate e 60 touchdown e solo 6 intercetti, e con un rating medio di 143.7, che sono delle stats incredibili anche per un college, anche per un quarterback collegiale. Ha una pulizia eccezionale nel suo gioco e l'accuracy con cui trova i suoi ricevitori è ottima, e nonostante non avesse proprio una grande linea al college è riuscito a giocare benissimo sotto pressione. La sua particolarità è quella di saper lanciare con anticipo, andando a trovare perfettamente il ritmo i suoi ricevitori e dando sempre la possibilità di ricevere, anche andando a cercare gli uno contro uno. È estremamente a suo agio sia nella tasca che fuori dalla tasca, riuscendo a fare quel passo in avanti quando serve. Il rilascio della palla è veloce e il braccio è sufficientemente potente, non potentissimo ma sufficientemente potente per la Lega. I lanci in zone quest'anno sono stati una gioia per gli occhi, sinceramente, perché è sempre riuscito a trovare in anticipo i ricevitori liberi e i passaggi non sempre precisi, e anche la mentalità sembra quella di un futuro vincente. Parlando di note negative, il suo rendimento è migliorato sensibilmente quest'anno. Non lo chiamerei un one year wonder, ma quasi, quindi la speranza è che non sia un anno particolarmente proficuo per Barrow, ma che sia una tendenza che si possa portare anche in NFL. E non è per nulla un giocatore in grado di dare apporto con le sue gambe, ma questo non fa parte proprio del gioco di Barrow. Probabilmente ha subito un po' troppi sack, ma non sono difetti insormontabili in NFL, tutt'altro. Il fit con l'attacco di Taylor io lo trovo molto buono, dato che Barrow è già in grado di leggere bene le difese e lanciare in anticipo, e poi secondo me Taylor punterà molto sulle corse di Joe Mixon, quindi Barrow non avrà tutti questi lanci quest'anno secondo me, poi magari farà partite da 60 lanci, però secondo me Mixon sarà usato molto quest'anno. Al secondo round, alla pick 33, hanno preso T. Higgins, wide receiver da Clemson, che è un ricevitore di 6,4 per 205 pound. Partiamo da un presupposto, abbiamo detto tante volte, questa era una classe di ricevitori quasi storica, con un talento e una profondità veramente rare. Per questo Higgins è caduto al secondo giro, ma la sua combinazione di altezza, ball skills e anche velocità secondo me lo avrebbero messo in testa a molte board nel ruolo di ricevitore in recenti draft. Detto ciò, Higgins ha giocato le sue ultime due stagioni a Clemson in modo stellare, con numeri da capogiro. L'ultima l'ha chiusa con 59 ricezioni, 1167 yard e 13 touchdown, con una media veramente mostruosa di 19.8 yard per ricezione. Higgins è un ricevitore completo, sa fare tutto ed è in grado di battere la press coverage nonostante la sua altezza, che molto spesso wide receiver così grandi faticano contro la press. Lui non ha particolari problemi. Grazie all'altezza può prendere i palloni contestati senza preoccuparsi dei cornerback e dà al suo QB un target veramente grande. Non è un prospetto fenomenale nel creare spazio come Judy o Lamb, ma corre bene le tracce e non ha poi così tanto bisogno di spazio, dato che è veramente alto e può prendere il pallone sulla testa dei cornerback avversari. È veloce anche allo snap ed è più agile di quello che si possa pensare, ed è anche in grado di correre bene dopo la recezione, andando a portare altri yard all'attacco. Ha una media, come ho già detto, di 19.8 yard per recezione, che lo rendono praticamente una macchina da big play. Ha giocato con Lawrence al college e forse questo ha gonfiato un po' i suoi numeri, ma è un talento che si accoppia benissimo con Barrow, che potrà cercarlo e gli darà molti palloni in uno contro uno dove Higgins eccelle. Con AJ Green sotto il tag quest'anno, la presa dei Bengals è ottima sia dal punto di vista della need sia dal punto di vista del value, perché Higgins alla 33 è veramente, veramente un grande value. Al terzo round, alla pick 65, i Cincinnati Bengals hanno preso Logan Wilson, che è un linebacker da Wyoming. Wilson è alto 6,2 e pesa 241 pound. E ha 4 anni di esperienza da starter sulle spalle, con ben 3.618 snap, e in 229 snap in carriera è stato messo come blitzer e ha portato ben 51 pressioni al quarterback, quindi è veramente bravo quando viene messo nel ruolo di blitzatore verso il quarterback. Nell'ultima stagione ha raccolto sia numeri ha raccolto numeri ottimi sia in run defense sia in coverage, tanto da essere stato impiegato sia in copertura che contro le corse, 474 snap contro 395 snap. Forse non ha il classico profilo fisico dei linebacker moderni, che sempre più spesso somigliano a safety, ma contro le corse è forse uno dei linebacker più sicuri di questa classe. Ha un'esperienza ottima ed è più agile di quello che si aspetterebbe, da uno con il suo peso. È ottimo ed ha anche buone ball skills con 10 intercetti in carriera. A Wyoming giocano una zone defense molto classica e forse avrà bisogno di tempo per imparare bene gli schemi di una difesa NFL, soprattutto se dovesse giocare molto in man coverage dove praticamente non ha esperienza al college. Alla combine ha fatto tutto quello che doveva fare, correndo delle buone 40 yard in 4.63 secondi, scusate. I Bengals avevano bisogno di linebacker giovani, tanto che non sarà l'ultimo preso in questa classe. Con i primi tre round Cincinnati è riuscita così a mettere a posto tre delle top need della squadra, secondo me. E si è potuto così focalizzare su il value più che sulla need nei giri successivi. Al quarto round hanno preso Hakeem Davis Gator, che è sempre un linebacker da Appalachia State. Ecco, lui fisicamente è molto diverso rispetto a Wilson, perché è un 6-1 per 224 pound, quindi fisicamente può somigliare più a una safety. E ad Appalachian State nell'ultimo anno è stato molte volte posto contro i tackle avversari per portare pressione, portando a casa ben 4 sec e mezzo. Questa è una tendenza che sembra non avere i Bengals, andare a cercare linebacker che siano bravi nel blitzare e portare pressione. Ha un fisico da linebacker moderno, tanto da essere stato usato spesso e volentieri nel box come safety aggiunta, ed ha una combinazione di blitzing, coverage e run defense perfetta per la lega moderna. È forse un po' piccolino, perché se è uno comunque è piccolo, ma è comunque, secondo me, può comunque giocare senza problemi. E spesso sbaglia un po' troppi tackle, ma è potenzialmente un gioco difensivo per i Bengals, che potrebbero usarlo in vari modi, sia nel box, sia da linebacker puro e sia da edge rusher in situazioni particolari, perché in uno contro uno contro i tackle è davvero bravo. Al quinto round, alla pick numero 147, hanno selezionato Khalid Kareem, che è un defensive end da Notre Dame. È un 6-4 per 262 pound ed è un prospetto che potremmo definire solido, ma non spettacolare o entusiasmante, che comunque, come per la posizione che ricopre, ovvero defensive end, potrebbe anche non essere un difetto nella Lega. Ha un fisico perfetto per la posizione ed è già pronto tecnicamente per poter giocare tra i pro. Manca però di quella esplosività che serve nel ruolo, e la sua produzione in Notre Dame non è stata stellare, anzi tutt'altro. Ha registrato solamente 13 sec in 3 stagioni, che per un defensive end al college non sono tantissime. Nella Bull Rush sfrutta benissimo le sue braccia lunghe e il suo fisico lo rende in grado di poter giocare su tutta la linea, anche come defensive tackle in particolari circostanze. Non ha sviluppato però molte pass rush moves oltre alla Bull Rush, e questo lo rende prevedibile e atleticamente non è a livello di un edge rusher della NFL. Probabilmente i Bengals lo hanno scelto per poterlo usare come giocatore di rotazione, in grado di far respirare i titolari e magari con pochi snap poter dare tutto e rendere di più che al college. Al sesto round, alla pick numero 180, i Bengals hanno selezionato Hakeem Adeniji, non so se la pronuncia sia giusta, ma Adeniji, che è un offensive lineman da Kansas, alto 6'4 e pesa 302 pound. Adeniji ha giocato sia da right tackle sia da left in questa stagione, e la pressione che ha lasciato sul QB è calata con gli anni. 21 pressioni da sophomore, 15 da junior e solo 9 la scorsa stagione. A Kansas forse gli è mancato un allenatore in grado di svilupparlo al meglio. Per questo, nonostante 4 anni da starter, è ancora veramente, veramente tanto grezzo, ma ha un talento naturale che, se ben trattato, potrebbe farlo sbocciare tra i pro. Probabilmente però ci vorrà forse più di un anno di sviluppo per il ragazzo, perché è veramente, veramente grezzo. Gioca con forza e naturalezza, e il run block è buono e forse potrebbe essere anche provato come guardia in NFL, ma avrà bisogno di essere sviluppato, soprattutto nella tecnica contro i rusher avversari, dove si vede che non ha dei fondamentali ben, ben strutturati. È una pick in prospettiva per Cincinnati che vedrà il ritorno di Jonah Williams nella linea, probabilmente come guardia, e che ha Bobby Hart come lo starter a destra. All'ultimo round, il settimo, con la pick numero 215, i Bengals hanno selezionato Marcus Bailey, un altro linebacker da Purdue, che è alto 6,0 e 235 pound. I Bengals chiudono il draft con un altro linebacker, e stavolta si scommette su un prospetto che ha subito un infortunio grave al college la scorsa stagione e che non si sa se avrà, se vedrà il campo quest'anno. Senza infortuni Bailey sarebbe stato un prospetto molto ghiotto per tutti. Anche lui è un ottimo blitzatore e ha una combinazione di esplosività e versatilità ottima, tanto da poter giocare anche contro i ricevitori nello slot, tutto questo pesando quasi 240 pound. L'ACL che ha messo fine alla sua stagione è forse l'unica vera red flag sul ragazzo, che ha tutto per poter aiutare il reparto dei linebacker dei Bengals, che nell'ultima stagione è stato veramente veramente poroso. E, per me i Bengals si meritano una A piena, sono sincero, a me è piaciuto molto il draft perché sono andati sia con value pick sia con pick sia pick per need, ma erano tutte value pick alla fine. E, le prime due pick sono ottime, con Barro che sembra ad oggi un prospetto di sicuro successo nella Lega e con Higgins che potrebbe aiutarlo nei prossimi 5 anni almeno, con la partenza quantomeno possibile il prossimo anno di AJ Green. I tre linebacker presi aiuteranno il reparto che è stato porosissimo nelle ultime stagioni, e Adeniji potrà essere un uomo di linea da sviluppare come un futuro starter.
Credo che il nostro Giorgio Prunotto sia molto contento del draft dei Bengals, che comunque condivido anch'io, sia stato molto molto buono. Peraltro Giorgio ci aveva chiesto dei linebacker, che tu giustamente, Emiliano, hai analizzato poi in maniera specifica nella tua analisi. Ti volevo fare una domanda però a riguardo di Cincinnati. Solitamente quando una squadra prende un quarterback rookie, poi va a potenziare la linea offensiva. Sappiamo che quella dei Bengals di linea offensiva è abbastanza problematica, hanno avuto vari bust negli ultimi anni, non sono riusciti a creare quella continuità che diciamo gli è mancata dall'addio di Andrew Whitworth, che invece gli garantiva una solida protezione. Non poteva essere fatto forse qualcosina in più secondo te, piuttosto che prendere il lineman così tardi?
Potevano tranquillamente scegliere un lineman prima sicuramente, ma magari hanno visto una value migliore nei linebacker che hanno a disposizione, e probabilmente loro puntano tantissimo sul ritorno di Jonah Williams dall'infortunio che l'ha tenuto fuori lo scorso anno, e poi probabilmente hanno Bobby Hart a destra e loro pensano sia un titolare di valore. Io ho molti dubbi su questo, però non lo so, secondo me loro sono convinti che Bobby Hart possa giocare a destra senza problemi, e magari pensano di poter sviluppare Adeniji prima di quello che penso io, quindi puntano su Williams e Hart, e con Adeniji che potrebbe rientrare presto nelle rotazioni.
Secondo me Adeniji non lo vedo più da guardia, non penso che giocherà tra i pro. Poi comunque sai che non puoi trasformare un roster come quello dei Bengals con un draft. Secondo me serveranno più anni, e Barrow dovrà essere anche un po' paziente, secondo me.
Sono d'accordo. Poi secondo me, come ho già detto, punteranno tanto sulla corsa quest'anno, per non nascondere Barrow, ma per aiutarlo al primo anno. Secondo me punteranno tanto sulla corsa quest'anno.
Interessante, interessante. Comunque sì, è vero, sono anch'io del parere di Oleg. Per quanto Barrow mi piaccia molto, probabilmente ci vorrà qualcosina da aspettare, perché i Bengals hanno ben più di un problema. Passando a una squadra che invece a livello di problemi è abbastanza cronica e che ci si aspettava potesse fare un pochino meglio l'anno scorso dopo una super free agency, ma non è andata così, ci riprova quest'anno con un'altra ottima free agency e un draft anche in questo caso molto solido a mio modo di vedere. Sto parlando dei Cleveland Browns, che sceglievano come primo round alla numero 10, e poi dopo hanno avuto le loro belle 7 pick che Guido ci racconta. Vai Guido.
Sì, innanzitutto secondo me, lo dico subito, Cleveland ha fatto probabilmente, per quanto mi riguarda, il miglior draft, o sicuramente uno dei migliori. Ed era importante perché comunque una dirigenza che non solo aveva rinnovato, aveva cambiato allenatore, ma che proprio si è rinnovata in toto, a partire da De Podesta, che sarebbe il chief of football, quindi diciamo il presidente operativo, che ha poi ingaggiato Stefanski, che era l'offensive coordinator di Minnesota, e insieme hanno ingaggiato a loro volta il general manager Andrew Berry, che proveniva da Philadelphia. Sono tre Ivy Leaguer, questo significa che vengono tutti da università dell'Ivy League. Infatti De Podesta e Berry sono da Harvard e Stefanski invece da Penn, quindi uno si poteva aspettare un po' di intelligenza nella draft room di Cleveland. E devo dire che effettivamente, perlomeno così sulla carta, post-draft, possiamo dire che si è vista questa cosa. Avevano un need impellente, che era quello di mettere a posto la linea offensiva dopo averla, diciamo, un po' smantellata la scorsa stagione, quando, appunto, come dicevi te, Gabri, per costruire quella che era sembrata una squadra che potesse fare molto meglio di quello che ha fatto dopo, avevano un po' smantellato quella era una buona linea offensiva, e effettivamente c'era da ricostruirla. Con il primo round, scelta numero 10, è arrivato Jedrick Wills, offensive tackle da Alabama, e diciamo che è considerato Wills da molti il miglior tackle puro del draft, e l'unica pecca che molti addetti ai lavori li riscontravano era il fatto di aver giocato prevalentemente come right tackle, o solamente come right tackle, mentre quello che probabilmente gli chiederà Cleveland è di cambiare lato, e quindi passare al left tackle. Non è una cosa scontata, perché tra right tackle e left tackle ci sono molte differenze di movimenti, di protezioni e di anche altre cose, e quindi dovrà imparare diciamo una sorta di nuovo ruolo. Quello che mi fa ben sperare è il fatto che comunque, pur avendo giocato a destra, nella linea destra di Alabama, Tagovailoa è un quarterback mancino, e quindi di fatto, pur giocandomi il right tackle, Jedrick Wills ha protetto il lato cieco, il blind side di Tagovailoa. Quindi io credo che questo cambio di lato potrà essere ben assimilato da questo giocatore. Secondo me è anche una scelta perfetta, perché probabilmente temevano che gli offensive tackle, come anche noi avevamo detto in serie di pre-draft, potessero andare via abbastanza velocemente. Quando alla 10 invece si sono visti arrivare quello che è uno dei migliori offensive tackle, hanno secondo me scelto in un secondo e hanno fatto la cosa più giusta. Pur avendo fatto molto bene nel primo round, nel secondo giorno in cui Cleveland ha fatto un'ottima prestazione nel front office, perché innanzitutto sceglievano me originariamente alla 41, hanno fatto trade down passando alla 44, guadagnandoci un quinto round di cui parleremo dopo, e con questa pick hanno scelto Grant Delpit, safety da LSU, che è un altro giocatore molto interessante, e soprattutto un altro giocatore che fino a poco tempo fa, diciamo un annetto, poco meno, era considerato una delle migliori safety, se non la migliore safety di tutto della classe draft, ma soprattutto un giocatore sarebbe finito sicuramente nel primo round, con buone chance di entrare anche tra le prime 15 scelte. È caduto un po' perché le sue prestazioni sono un po' calate, pur nella splendida stagione di LSU, però il giocatore ha quei tratti che hanno fatto dire a molti questa è la miglior safety del draft. È un giocatore che dà il meglio di sé in coverage, ha ha un'ottima capacità di localizzare la palla in area. Li rimproverano probabilmente con qualche ragione di non essere un tackler diciamo molto sviluppato, e si vede un po' questo dai film di Delpit, però oggettivamente prenderlo alla 44 per aver fatto trade down, comunque mettendo a posto un need, perché Cleveland aveva anche il need della safety, secondo me meglio non si poteva fare. La tape del 2018, appunto, se uno la guarda è veramente impressionante, è un giocatore secondo me per talento, appunto, da primo giro. Invece al terzo giro avevano due scelte, sono andati con la scelta numero 88 su Jordan Elliott, un defensive tackle da Missou, e anche questa una scelta abbastanza importante, perché sebbene non avessero proprio un need impellente sulla linea difensiva, il prossimo anno avranno diversi free agent, e quindi aver portato un giocatore un anno prima nello stesso ruolo gli dà la possibilità magari di crescere all'interno della squadra prima di prendere il posto più fisso all'interno della squadra. Per esempio Pro Football Focus, che è considerato abbastanza attendibili su questo tipo di statistiche, per loro, per i loro calcoli, Jordan Elliott era il defensive tackle più efficace dal punto di vista produttivo di tutto il draft. Alla scelta numero 97 sono andati sul linebacker, sempre da LSU, Jacob Phillips, e questa forse è quella, è la scelta un pochino mi mette un po' di dubbio, ma non tanto per il giocatore, che comunque ha delle buone caratteristiche, ma perché nello stesso ruolo probabilmente c'erano dei prospetti con forse più upside. Uno l'abbiamo citato prima, citato da Emanuele sui Cincinnati Bengals, che è appunto Davis Gatier, che secondo me ha un po' più di upside. È chiaro che Jacob Phillips è un giocatore abbastanza solido, viene da almeno un paio di anni di minutaggio importante a LSU, quindi ha giocato nella miglior conference di tutto il college football, ha affrontato sempre sabato dopo sabato giocatori che sono stati scelti, quindi è per questo forse ha avuto, diciamo, il vantaggio su prospetti come Davis Gatier, che forse come potenziale gli è migliore. Quarto round, scelta numero 115, Harrison Bryant, tight end da FAU, statisticamente uno dei tight end più produttivi di tutto il college football. Come ha detto Stefanski poi in conferenza stampa, nel mio attacco non ci sono mai pochi tight end, ed infatti questa è una scelta che ha molto senso se uno poi va a guardare come giocheranno probabilmente i Cleveland Browns. Per ora non è un giocatore molto sviluppato, nel senso che è un po' un tweener, ovvero non ha ancora il fisico per essere un bloccatore che sposta in NFL, e probabilmente manca un po' di atletismo per essere una minaccia dal punto di vista delle ricezioni. Però non è detto che con molto lavoro possa sviluppare uno o l'altro di questi lati, o a tutte e due diventare un giocatore importante al college per quello, diciamo, che può valere. Ha giocato molto bene, ha prodotto un sacco di yard e un sacco di touchdown. Per esempio, se uno va a riguardare un po' la partita di Florida Atlantic contro Ohio State, che ovviamente sono stati asfaltati, però Harrison Bryant è uno di quei giocatori che è venuto fuori in maniera positiva a quella partita. Quindi non solo ha giocato bene in una conference minore, ma quando sottoposto alla pressione di un avversario tra i migliori nella top 3 della nazione, comunque è uno di quei poi giocatori di Florida Atlantic che è uscito bene. Quinto round, scelta numero 160, quella presa di fatto una scelta bonus, presa con la trade down di Delpit al secondo giro, sono andati su Nick Harris, che è un uomo di linea offensiva interno da Washington, Anche questo, Harrison Bryant è un grande fit per lo schema di Stefanski, perché è un centro, ha giocato anche guardia, però negli ultimi due anni soprattutto centro, molto agile, non il più grosso di tutti, però molto agile, molto, molto rapido e molto adatto ad essere, diciamo, spedito tra virgolette nello spazio per facilitare sia il running game che gli screen pass, che sono, diciamo, importanti nella strategia offensiva di Stefanski. L'ultima scelta l'avevano al sesto round, la 187, e sono andati su un wide receiver, pur disponendo di una room di wide receiver probabilmente tra le migliori di tutta la NFL. Hanno scelto Donovan Peoples-Jones, wide receiver da Michigan, un giocatore che era super quotato in uscita dall'high school, 5 stelle, praticamente tutti gli atenei della nazione li sono stati dietro, soltanto che appunto a Michigan non ha mai trovato il quarterback giusto, l'attacco di Michigan, per chi segue il college football, è stato un po' disastroso nelle ultime stagioni, e diciamo non viene fuori tutto il talento che questo giocatore sembrava avere diciamo all'high school. Nei test fisici ha misurato praticamente al pari dei top wide receiver di questa classe, quindi questo fa intravedere che forse è uno di quei giocatori che è stato penalizzato troppo dal contesto collegiale e che si è messo in una situazione di NFL in cui il quarterback e soprattutto gli offensive coordinator e gli allenatori hanno tutta un'altra tipo di sensibilità, probabilmente riuscirà a diventare qualcuno. Ecco, diciamo il physique du roll è quello di un wide receiver devastante, perché comunque è grosso, è rapido, corre bene. Questa cosa non si è mai vista in termini di statistica, di dati, non si è mai vista al college. Potrebbe essere colpa sua, potrebbe essere colpa dell'attacco di Michigan, vedremo, potenzialmente potrebbe essere uno steal. E appunto questo è un tipo di scommessa che fai volentieri quando arrivi al sesto round e, diciamo, nelle scelte precedenti hai già ottenuto più o meno tutto quello che volevi ottenere dal draft. Detto questo, così una curiosità, un undrafted free agent interessante, l'avevamo citato anche in questo podcast, che è AJ Green, cornerback da Oklahoma State. Era un giocatore che probabilmente si aspettava di essere scelto, non è stato scelto. I Browns hanno pagato molto, perché mi pare gli abbiano dato $145,000, e credo sia una delle cifre maggiori date a un undrafted free agent quest'anno, per portarselo con il training camp virtuale, insomma, quello che sarà. Per chiudere, io appunto, l'otto per me, Cleveland ha fatto un grande draft, quindi si meritano una bella e rotonda A.
Quest'anno volete finire tutti a fare i punter e i kicker? No, scherzi a parte, sono d'accordo con te, Guido. Ottimo draft da parte dei Browns. Volevo chiederti, cosa manca a Cleveland? Cioè, sulla carta il roster, secondo me, è di grande qualità, sia come abbiamo detto inizialmente, grazie agli acquisti in free agency, sia grazie comunque a un draft molto buono che è andato a coprire quelle che erano delle need, ha portato comunque dei giocatori dal grande potenziale. Cos'è che gli manca per fare questo salto di qualità che ormai è un paio d'anni che ci aspettiamo?
Ma probabilmente gli manca il Baker Mayfield del primo anno, e questo li metterebbe molto bene, secondo me. Lo scorso anno è stato un po' un disastro, sia in campo che fuori, all'interno della dirigenza, in cui c'era, diciamo, queste due anime capitanate appunto da De Podesta, che si rifaceva le sue scelte tramite il reparto delle analytics, e invece dall'altra parte John Dorsey, che è più un football guy, cioè uno di quelli che secondo me tiene poco di conto delle statistiche, o meglio non si basa su quello in maniera come forse avrebbe voluto invece De Podesta. Dorsey è stato, tra virgolette, fatto fuori, è stato fatto fuori prima, è stato fatto fuori l'allenatore Kitchens, e adesso è tutto nelle mani di quest'anima prevalentemente statistica e analitica. Vedremo quello che verrà fuori. Ecco, banalmente, se Baker Mayfield ritornasse a quello del suo primo anno, secondo me appunto si parlerebbe di playoff abbastanza arrivabili. Poi da lì in poi il talento si può dire che c'è.
Molto bene, sono interessato a queste analisi delle rivali divisionali dei Ravens, di cui andiamo a parlare adesso con Oleg. Baltimore ha fatto, secondo me, ma anche secondo gli analisti americani, un ottimo draft, andando a prendere degli ottimi giocatori. Oleg, dici un po' cosa hanno fatto, poi interverrò magari in qualche contesto se volessi aggiungere qualcosa. Prego.
Sì, cominciamo. I Ravens hanno cominciato il primo giro con la scelta numero 28, si sono ritrovati, diciamo, più che hanno scelto. Fortunatamente, esatto, sono ritrovati Patrick Queen, il middle, l'inside linebacker di LSU. Patrick Queen è un linebacker moderno, viene dall'unico anno da titolare vero a LSU, dove ha dimostrato tutta la sua classe. Ricordiamo altri nomi che sono usciti da LSU, come Devin White, Noah Alexander, Dion Jones. Ecco, proprio se dare un paragone a Patrick Queen, io lo vedrei molto simile sia fisicamente che come tipo di giocatore a Dion Jones. Diciamo, è un Baker sideline to sideline, molto veloce, c'è un buon controllo del corpo, molto equilibrato, ma magari è leggermente ancora, dovrebbe migliorare nei tackle, ma questa cosa qua col tempo è leggermente un po' grezzo da questo punto, ma secondo me ci si può lavorare, diciamo, ecco. Sì, è un linebacker moderno che può fare sia blitzare molto bene contro le corse. Infatti quest'anno ha fatto 12 tackle for loss, 3 sack, anche un intercetto. Diciamo, ecco, i Ravens avevano proprio, diciamo, un buco, una voragine come inside linebacker, e come vedremo dopo hanno preso un altro ragazzo molto interessante e hanno ricoperto questo ruolo. White, tra questo e Harrison che hanno preso dopo, lui proprio il linebacker completo, che molto bene potrebbe giocare anche in cover sui tight end. Al secondo giro, con la scelta numero 55, hanno preso J.K. Dobbins, running back da Ohio State. Anche lui viene da un anno spettacolare, è stato uno dei tre running back che ha corso più di 2000 yard quest'anno. Infatti è chiuso con 2003 yard e 21 touchdown corsi. È il terzo anno che gioca titolare a Ohio State. Il primo anno addirittura l'anno da freshman ha fatto registrare 7.2 yard per corsa. Il primo anno è stato anche l'MVP del Big Ten Championship contro Wisconsin, 174 yard corse. Ecco, nei primi anni non aveva tante portate, quest'anno ha dimostrato che può essere il running back numero uno. Infatti ha corso più di 300, ha avuto, diciamo, più di 300 portate quest'anno. Beh, anche lui forse il secondo o terzo running back di questa classe. Anche lui ritrovarselo alla 55 è stata una bella presa, diciamo. Il primo anno forse non sarà il running back numero uno, perché sappiamo che i Ravens hanno Mark Ingram quest'anno, forse l'ultimo anno, e a partire dietro a Ingram secondo me li gioverebbe, perché imparerà, non so, tanti trucchetti del mestiere da lui, così da partire nel prossimo anno, nel 21, come running back numero uno. Secondo me anche lui completo, molto bravo sia in pass pro nel bloccare i giocatori, i blitzatori molto bene, un buon ricevitore, cioè delle mani sicure. Diciamo non è il classico, no, il classico running back che inventa qualcosa. Lui, se trova il buco, corre bene, diciamo. Con la 71 cominciamo con una delle prime scelte al terzo giro. Con la 71 ho preso Justin Madubuik, il defensive tackle da Texas A&M. Lui è un defensive tackle sottodimensionato, diciamo, molto bene, diciamo, molto bene a rushare, diciamo, interior rusher. Negli ultimi due anni ha fatto 11 sec in totale, 6 e mezzo nell'anno da sophomore, 5 e mezzo nell'anno da junior. Diciamo è molto rapido e mobile, però non è eccessivamente esplosivo. Ecco, io nella difesa di Ravens lo vedrei, nella 3-4 di Ravens lo vedrei partire dietro a Derek Wolf, poi magari nei terzi down essere spostato all'interno. Diciamo nella classe di defensive tackle quest'anno non è eccessivamente buona, lui era uno dei più quotati, diciamo.
Peraltro, Oleg, volevo farti complimenti, sì? Perché stai dicendo tutte le cose giuste, nel senso, sono pienamente d'accordo, quindi non intervengo perché è un'analisi perfetta dei Ravens. Vai.
Sì, poi al terzo giro, la seconda scelta del terzo giro con la 92, i Ravens hanno preso Devin Duvernay, diciamo uno speedster, un wide receiver basso, cioè un 5-10 classici wide receiver che piace ai Ravens, per 200 libbre da Texas, Longhorns. Diciamo è esploso quest'anno, ha fatto 1386 yard e 9 touchdown. Diciamo è uno spitz perché è molto veloce, ha corso una 4.38 nelle 40 yard quest'anno. Secondo me è un ottimo slot receiver, mani eccezionale, molto molto potente, perché guadagna molte yard dopo il primo colpo, proprio come un po' i running back. L'unica cosa è che non ha tanta upside, diciamo che più o meno un giocatore già fatto. Deve essere un po' corretto nelle sue route run che corre, però non so, in una squadra che secondo me una squadra che ha già un'idea di quello che come impiegarlo, potrebbe essere un'arma interessante. Secondo me leggermente un po' troppo alto scelto, però diciamo i migliori erano già stati scelti. Infatti il running back dopo scelto di lui è andato alla 128, dunque secondo me ci sta. La terza scelta del terzo giro, alla 98, un'altra gran presa secondo me è Malik Harrison, un altro middle linebacker da Ohio State anche lui. Ecco, lui a differenza di qui non è molto veloce, non è bravissimo a in coverage sui tight end, però è un blitzatore naturale, secondo me. In tanti esperti l'hanno paragonato a KJ White di Seattle, anche fisicamente è bello grosso, è un 6-3 per 250 libbre. Anche lui viene da 3 anni da titolare a Ohio State, capitano. Quest'anno è stato un third team all'American e ovviamente first team al Big Ten. Diciamo fisicamente spettacolare, magari a volte troppo istintivo e si perde nelle play action, come ben detto in coverage nel massimo, però è un buon blitzer. Nella 3-4, ecco, secondo me nella 3-4 proprio dei Ravens sarà il secondo linebacker titolare insieme a Quinn, che diciamo quello che ha uno non ha l'altro, secondo me si combinano molto bene. l'ultima scelta del terzo giro, la quarta, con la 186, i Ravens hanno preso Tyre Phillips, l'offensive tackle da Mississippi State. Anche qua, diciamo, fisico perfetto, perché è un 6'5 per 335 libbre, diciamo, bel bello grosso, ragazzo, viene da l'unico anno da titolare, e ha giocato con i Bulldogs titolare come left tackle. Lì, diciamo, è un giocatore che usa praticamente solo la potenza, che questa cosa qua non è proprio il massimo tra i pro, perché, diciamo, troverà dei ragazzi forti. Secondo me, ecco, qua è un buon run blocker, ma ovviamente non partirà titolare subito, dovrà essere sgrezzato, avrà tempo, diciamo, partirà, dovrà farsi le ossa. Anche qua, secondo me, è leggermente rich come scelta. Poi al quarto e tuo giro, con la 143, i Ravens hanno preso Ben Brandeson, la left guard, l'offensive guard di Michigan, anche lui sempre il capitano della squadra. Guardando tutti i giocatori che hanno preso un po' i Ravens, sono tutti, diciamo, ex capitani, giocatori con forte personalità, che questa cosa qua aiuta sempre, secondo me.
Una caratteristica, lui, sì. Una caratteristica, sì, sì, che peraltro i Ravens storicamente apprezzano, solitamente si vanno sempre a pescare, come hai detto tu, i capitani o comunque dei leader difensivi, perché gli piace avere lo spogliatoio carico di gente, soprattutto che non abbia solo qualità fisica, ma anche qualità comportamentale di un certo livello.
Sì, anche lui sempre capitano di Michigan, ha giocato sempre da left guard, guardia sinistra, 4 anni starter. Diciamo, anche lui è un power, diciamo, usa sempre la forza molto bene, anche lui contro le corse, non è atleticamente, non è un granché, diciamo, è un po' limitato da questo punto di vista. Anche lui, secondo me, se la potrà giocare come left guard con gli altri. Al quinto giro, con la 106-70, è arrivato Broderick Washington, defensive tackle da Texas Tech. Anche lui, diciamo, fisicamente è molto simile a Madubuic, è un 6'2 per 305 libbre. Anche lui, secondo me, se la giocherà nella 3-4 come di defensive end. Lui viene, anche lui, sempre un leadership, capitano, tre anni da starter. Anche lui è leggermente sottodimensionato, non agilissimo, un po' rigido, diciamo, nella parte inferiore del corpo, ma molto forte nella parte superiore. Come detto, sì, se la giocherà è un giocatore da rotazione che si sfiderà nel training camp. Al sesto giro arriva, diciamo, uno dei miei pupilli, con la 201, James Prosh, il wide receiver da SMU, Southern Methodist. Ecco, parlando di Pro, diciamo, non è un giocatore, no, che salta l'occhio, è un 5'1 di 12 per 201 libre, non ha una velocità eccelsa, cioè nel senso non ha niente di super, no, ma fa tutte le cose bene. L'unica cosa buona che ha delle mani sicurissime. Infatti, negli ultimi 2 anni a SMU ha registrato dei numeri da paura. Nell'anno da junior, 1200 yard per 12 touchdown. Quest'anno, l'anno da senior, 1225 yard, 15 touchdown. Come ha detto, sì, anche lui se la giocherà con tutti i numerosi wide receiver che i Ravens hanno rosso, ricordiamo Hollywood Brown, Miles Boykin, Willie Snead, Chris Moore, Jalil Scott, poi abbiamo anche Devin Duvernay. Sarà una grande sfida qua per chi farà il roster, ma a me James Prosh piace tanto, un po', diciamo, tutti quelli che hanno seguito la stagione degli ultimi 2 anni del college football. È un giocatore molto competitivo, secondo me, che farà parte dei 53 finali. Al settimo giro, poi, con la 219, arriva Jangeno Stone, safety da Iowa, un 5'10 per 207 libbre. È stato la safety titolare, un giocatore con grandi diciamo non è velocissimo, ma molto intelligente con un grande quai. Secondo me non lo vedo diciamo come lo vedo più da special teamer, difficilmente secondo me farà il roster. Guardando tra gli undrafted, a me è piaciuta la scelta di la presa del tight end di Oregon, Jacob Brilliant, secondo me che potrà giocarsela, e l'edge rusher Chauncey Rivers da Dumby State. Poi hanno preso anche il quarterback di Iowa, se non ricordo male, Tyler Huntley, che quest'anno ha fatto vedere buone cose, ma difficilmente secondo me farà il roster, perché i Ravens hanno già tre, Max Orley e RG Free. Sì, e difficilmente secondo me potrà fare il roster, ma chi lo sa. Ecco, come grade io ai Ravens darei una A meno, la meno solo perché secondo me io al posto, non so, di un Mad Week avrei preso una safety da far crescere, perché secondo me, ecco, una safety l'avrei presa nel terzo o quarto giro, ecco. Però un ottimo draft, diciamo il vero buco che avevate, diciamo quello di Leila Baker, l'avete ricoperto molto, ma molto bene. Diciamo nella division non vedo una squadra che potrebbe impensierire i Ravens anche quest'anno.
Sì, io sono perfettamente d'accordo con te, Ole, che credo che il draft dei Ravens fosse chiaramente rivolto a sopperire alla mancanza dell'inside linebacker ed è arrivata la coppia potenzialmente del futuro. Come hai detto tu, Quinn e Harrison sembrano completarsi veramente benissimo, sembrano quasi essere fatti l'uno per l'altro nello schema difensivo di Baltimore, e soprattutto serviva poi anche un innesto giovane in quella posizione, dopo che l'anno scorso abbiamo giocato con dei veterani un po' raccattati in giro per la Lega, Fort e Bynes, che peraltro è andato ai Bengals durante la free agency. E a me il draft, dico solo una cosa in generale, è piaciuto molto. Secondo me Baltimore si è mossa molto bene e doveva migliorare un team che era già eccellente. Possiamo vedere delle differenze tra Eric DeCosta e Ozzie Newsome, questo è il secondo draft di DeCosta in questo è stato molto più fermo. I Ravens hanno preso i loro giocatori senza dover fare dei trade up, senza muoversi. Questo secondo me è stato molto molto positivo. I giocatori che sono arrivati mi piacciono tutti. I due wide receiver sono due wide receiver che nell'attacco ci stanno benissimo. Prosh potrebbe anche ottenere un ruolo da ritornatore, dove i Ravens hanno una necessità. Dobbins mi fa impazzire, perché nello schema di Baltimore ci casca veramente alla perfezione. Poi può far riposare Ingram già da quest'anno, può alternare qualche gioco con le corse di Lamar Jackson, quindi ci sta. Ottime anche le pick negli undrafted free agents, come dicevi giustamente tu, Oleg. Volevo ricordare che è 16 anni consecutivi che i Ravens mettono a roster per il week 1 un undrafted free agent, e quest'anno secondo me le possibilità ci sono. E poi piccola nota di costume: Chauncey Rivers, l'outside linebacker preso come undrafted, è un ex protagonista di The Last Chance U su Netflix, che è una serie che segue le vicende di questi ragazzi dei community college.
Detto questo, era Georgia, no, Oleg? Chauncey Rivers?
Non mi ricordo.
Forse era un altro, mi sbaglio. Ok, scusate.
Quelle a Georgia passano tanti di quei pazzi che poi...
Comunque sì, era Georgia, vi confermo che era Georgia.
Ah, ecco.
Georgia.
Poi fece gli MCC e poi dopo Mississippi State University. Ok, possiamo chiudere il capitolo sui Baltimore Ravens e andare ad analizzare l'ultima squadra della division, l'ultima per ordine di importanza chiaramente. Parliamo dei Pittsburgh Steelers, che non avevano una scelta al primo round. Secondo me forse nella division sono una squadra che ha fatto un pochino il draft più anonimo, in cui vedo qualche problematica in più rispetto agli altri, anche vero che non avevano molte pick. Fabio, cosa ci dici del draft degli Steelers?
Sì, non sono non gli ultimi per ordine di importanza, ma sicuramente gli ultimi per ordine, diciamo, di grade del loro draft, visto che siamo passati dalle 2A all'A- dei Ravens. Qua invece siamo un po' più bassi, un bel po' più bassi. E io che avevo molta voglia di parlare il prossimo anno di Panther e Kicker, perché sono un super appassionato, poi sono sempre personaggi particolari, invece mi tocca parlare male degli Steelers oggi.
Vabbè, ragazzi, vuol dire che l'anno prossimo faremo una rubrica solamente su una puntata di podcast verso il draft solamente su Kicker e sui Panther. Mi avete dato un'idea, basta, si fa.
Per esempio il kicker di New England meritava una puntata, sì, solo lui. Vabbè, detto questo, iniziamo a parlare seriamente del draft degli Steelers, che appunto, come hai detto tu, è vero, non hanno fatto un gran draft, ma è anche vero che appunto non avevano scelta al primo giro, avevano solo una scelta al secondo e una sola scelta al terzo, che tra l'altro era una compensatory pick, quindi era una delle scelte delle ultime nel terzo giro. Cioè, di fatto avevano solo una scelta nelle prime 100 del draft, e quindi ciò ovviamente non li ha aiutati a fare un draft stellare. Allora, prima scelta al secondo giro, la numero 49, hanno preso Chase Claypool, di cui tra l'altro abbiamo già parlato 2 settimane fa, perché ci avevano fatto una domanda su di lui, e se fosse stata, appunto, la domanda era se fosse stata una buona scelta quella di Chase Claypool con per esempio J.K. Dobbins e Cam Akers, due running back che sono andati dopo di lui, quindi ancora disponibili. E io mi ricordo, avevo risposto io a questa domanda, avevo già detto che non era una scelta scandalosa, perché diciamo è il tipo di ricevitore che gli Steelers volevano affiancare a uno appunto come Juju Smith-Schuster. È un ricevitore, è quasi un tight end, è molto grosso, è 6'4 per 240 pound, quindi è veramente un bersaglio bello grosso. È il tipo appunto di ricevitore che volevano, e scelta appunto, dico, non è scandalosa, perché è un ottimo giocatore, un buon route runner, insomma ha fatto del bene a Notre Dame in questi anni. Però appunto più che con J.K. Oldey o Dobbins e con Cam Akers, e appunto avendo ancora Denzel Mims disponibile, forse, che è un giocatore magari un po' diverso, un po' meno grosso di Claypool, però secondo me è nettamente superiore a lui, e questa secondo me è stata l'errore, insomma era meglio andare su Mims. Poi appunto si poteva discutere sul fatto dei running back, ma comunque hanno preso un running back più in là. E poi diciamo che si fidano di Conner, hanno fatto capire che si fidano di Conner come titolare. E, no, altra cosa, sì, forse cosa mi aspettavo io a questa seconda scelta, forse ovviamente non mi aspettavo che Jalen Hurts, il quarterback, andasse a Philadelphia, una delle squadre che mi aspettavo potessero spendere una scelta al secondo giro su di lui erano appunto gli Steelers, perché Roethlisberger ha 38 anni, perché Rudolph insomma non ha fatto benissimo l'anno scorso, insomma, quindi magari poter crescere un quarterback di livello come Jalen Hurts poteva avere senso, mi sarebbe piaciuto anche che vederlo a Pittsburgh. Comunque così non è stato, hanno preso Claypool, non una scelta scandalosa, ma insomma potevano fare meglio. Al terzo giro, scelta numero 102, come dicevo prima, hanno preso Alex Highsmith, un edge rusher da Charlotte, è un outside linebacker più che un defensive end. Charlotte appunto giocava una 3-4, anche qua una buona presa, perché gli serviva un giocatore di questo tipo, era una delle loro need principali, perché hanno Badda Prick sotto tag, e quindi non si sa ovviamente il suo futuro nel prossimo anno, quindi comunque è una scelta che ci sta. Gli manca un po' di quella che in America viene chiamata length, appunto l'altezza unita alla lunghezza degli arti, però è un ragazzo, è veramente un atleta incredibile, molto esplosivo, è appunto un buon pass rusher. E quest'anno potrà crescere, sicuramente non sarà, secondo me ovviamente non sarà, molto probabile che non sarà titolare quest'anno, perché comunque ci sono Dupree e TJ Watt, però per entrambi hanno il futuro, diciamo, in bilico a Pittsburgh, quindi è possibile un anno di apprendistato sotto i due veterani e poi vederlo titolare dal 2021. E al quarto giro, con la scelta 124, sono andati finalmente sul running back. Hanno preso Anthony McFarland, anche di lui avevo già parlato 2 settimane fa, perché avevo detto che era uno di quei giocatori che secondo me potrebbero far molto bene, potrebbe essere una sorpresa. E, diciamo, un giocatore su cui era difficile puntare, e sono contento che gli Steelers ci abbiano puntato, perché non ha numeri eccezionali, è un 5-9 per 198 pound, quindi è piccolino, non è un grandissimo ricevitore, però secondo me come running back è veramente bello da vedere, uno creativo, e non ha avuto grandissime cifre, soprattutto quest'anno, l'anno scorso, l'anno precedente un po' meglio, era andato sopra le 1000 yard, quest'anno è calato parecchio, ma diciamo che non era semplicissimo correre dietro alla linea offensiva di Maryland, che certo non l'ha aiutato, e quindi non è propriamente tutta colpa sua. Ancora al quarto giro, la seconda scelta del quarto giro, hanno preso Kevin Dotson, una guardia da Louisiana, anche qui una scelta un po' inaspettata, anche per il giocatore in realtà, perché alla 135 è il primo giocatore, diciamo, del draft di quest'anno, è il primo tra i giocatori ad essere scelto, il primo tra i giocatori che non erano stati invitati alla combine, quindi comunque una scelta abbastanza sorpresa. Anche lui, diciamo, è una guardia, quest'anno nella linea offensiva è arrivato Wisniewski, che quindi, diciamo, hanno comunque coperto quel buco dopo il ritiro di Foster, però diciamo, secondo me, quindi non c'era bisogno di prendere uno starter dal day one, quindi lui probabilmente farà anche lui un anno da backup praticamente, poi ci sarà per il 2021. È molto grosso, è una vera e propria montagna, però comunque abbastanza agile, potente, e diciamo che quest'anno potrebbe competere per giocarsi, secondo me non il posto da titolare, però per fare parecchi snap, perché dicevo un po' sorpresa, perché secondo me il loro need principale, cioè non era tanto una guardia, ma era più andare su un tackle, e forse ce n'erano ancora di buoni al quarto giro, visto che comunque prima dovevano coprire altri ruoli e non avevano tantissime scelte, però al quarto giro potevano andare su un offensive tackle, perché comunque hanno anche tra i tackle hanno sia Villanueva che Failer, che sono entrambi all'ultimo anno di contratto, e quindi prendere un tackle quest'anno al quarto giro poteva essere una buona scelta per farlo appunto crescere e averlo pronto per l'anno dopo. Invece, così facendo, insomma, l'anno prossimo avranno due bei buchi a roster nelle posizioni dei tackle, e quindi dovranno muoversi o nella free agency o appunto dovranno andare a prendere un tackle potenzialmente con la prima scelta del prossimo draft per avere un giocatore pronto dal day one. Non avevano scelta al quinto giro, al sesto giro la numero 198 ha preso Antoine Brooks Jr., una safety da Maryland. Ecco, altra particolarità, prendere due giocatori da Maryland, diciamo, non è sempre garanzia di successo. Soprattutto
sono
viste le
infiltrati.
Esatto, sono infiltrati, tra l'altro, a parte questo appunto, che quindi potrebbero essere tifosi Ravens, ma questo non lo so. Diciamo, Maryland non è stata una grandissima squadra quest'anno, prendere due giocatori da Maryland è così particolare, ma sono due buoni giocatori. Antoine Brooks è un Isaiah Simmons da sesto giro, potremmo definirlo, cioè Isaiah Simmons, abbiamo detto 100 volte che la forza di Isaiah Simmons è il fatto di essere versatile e di far tutti i ruoli alla perfezione. Antoine Brooks è, diciamo, quel giocatore versatile che non fa tutti i ruoli alla perfezione, però ovunque tu lo metti sa stare. Probabilmente non sarà mai uno starter in nessuna posizione, però secondo me quest'anno giocherà e troverà il suo spazio appunto come tappabuchi, giocherà parecchi snap. A Maryland giocava di fatto da strong safety, anche ha un fisico anche un po' particolare, è abbastanza tozzo, anche se è piccolino, perché è 5'11, quindi ha un'altezza da cornerback non proprio, è un po' troppo piccolo probabilmente per fare il linebacker. Si trova meglio come safety, anche se ha giocato molti ha giocato molti snap da nickelback, quindi da cornerback, diciamo, aggiunto contro uno slot receiver, diciamo, da non sfidare in campo aperto, però è un buon giocatore appunto, versatile, che fa della versatilità il suo punto di forza. Ultima scelta alla 232, al settimo giro, hanno preso Carlos Davis, defensive tackle da Nebraska. E anche qui una scelta che mi ha fatto sorridere, diciamo, particolare, perché secondo me l'obiettivo degli Steelers era il suo gemello, che giocava con lui a Nebraska, appunto, suo fratello gemello, che era un anche lui defensive tackle, però un po' più agile, un po' più mobile, un po' forse più adattabile
anche a difensive.
Diciamo che non gli è rimasto perché è stato scelto prima, loro al settimo giro credevano di averlo disponibile, invece se l'è preso Tampa con una delle ultime scelte del sesto giro, e allora è rimasto il gemello. Che comunque è un nose tackle, giocava nose tackle a Nebraska, è 6'2", quindi anche lui non è altissimo, un po' undersized per essere nose tackle, però è 320 pound, quindi è una discreta bestia. E appunto giocava nose tackle, però ha corso le 40 in 4,79, e diciamo questo ha fatto un po' strabuzzare gli occhi, a dire che probabilmente è vero che lui faceva nose tackle puro a Nebraska, però magari con questa agilità, velocità, rapidità che ha dimostrato, potrebbe essere usato anche un po' più come interior pass rusher, quindi diciamo farlo giocare non tanto come bloccatore praticamente, come accentratore di uomini, ma anche come pass rusher. E, sì, anche lui comunque è un giocatore, dicevo, la linea difensiva di Pittsburgh non è una linea difensiva che non gli permetterà di giocare, quindi potrebbe anche lui entrare a far parte del roster e giocarsi più di qualche snap. E così è chiuso il draft. Tra gli undrafted free agent non è che si sono mossi neanche qui secondo me benissimo, non hanno preso nessun quarterback nonostante ce ne fossero tanti, probabilmente vabbè, questa è una scelta che posso anche condividere, perché alla fine se o prendi uno che possa superare nelle gerarchie Mason Rudolph, oppure non ha senso affiancargli in un altro. Comunque c'era appunto Tyler Huntley, Anthony Gordon, Josh Love, ce n'erano tanti, non l'hanno preso, ma non è una scelta che condanno. Tra gli undrafted free agent che hanno preso, probabilmente il migliore tra quelli che hanno preso, non è che ne hanno presi tantissimi, è Trajan Bendy, cornerback da Miami, che è un altro di quei tanti cornerback che anche di questo parlavamo due puntate fa, di quei tanti cornerback che sono andati undrafted e che probabilmente si aspettavano, che potevano essere chiamati appunto in un sesto o settimo giro. E poi hanno preso anche due linebacker interessanti, che sono Leo Lewis e John Houston, il primo da Mississippi State e il secondo da USC, quindi hanno arricchito il reparto linebacker. Non so se faranno ovviamente il roster, però questi tre nomi sono sicuramente i più interessanti tra quelli che hanno preso tra gli undrafted free agent. Un voto al draft degli Steelers, diciamo sono combattuto, perché settimana scorsa ho dato un cimeno ai Seahawks, forse sono stato troppo buono con i Seahawks, mi sento però, non lo so, non so se meritano un B- gli Steelers, quindi gli do C+, sarò un po' cattivo, ma secondo
sta,
me non merita.
Noi vi vogliamo capire.
Ma sei stato buono anche.
No, ma rispetto a, cioè ormai ho messo il cimeno ai Seahawks, non posso...
Seahawks è come l'anno zero, no?
Sì, esatto. C'è sotto lì, non penso che dai.
Fabio, una domanda.
dimmi.
La domanda generale sulla strategia degli Steelers. Loro comunque hanno Roethlisberger, che ha una certa età, hanno una linea offensiva veterana con i due tackle in scadenza l'anno prossimo. Hanno sì una bella difesa, però anche lì senza dei contrattoni a lungo termine. Vorrei capire, secondo te, qual è la strategia degli Steelers? Cioè, la finestra non è molto, molto ampia. Ad esempio, per fare un paragone con una squadra che secondo me si è mossa nella maniera giusta nel draft, in una situazione in qualche modo similare, sono i New Orleans Saints, che tratteremo quando poi faremo la NFC South, che hanno sono andati un po' all-in, giustamente hanno Breeze a fine carriera, ci provano. Gli Steelers secondo me non hanno fatto questo, cioè cosa si aspettano secondo te nei prossimi due o tre anni? Non vogliono sfruttare una finestra di Roethlisberger?
Quello secondo me, dico una cosa brutta da dire probabilmente, ma secondo me non hanno una vera e propria strategia, cioè hanno una discreta squadra e stanno facendo le cose giuste, diciamo, per proseguire nell'avere una discreta squadra. Non hanno svoltato né in un lato né nell'altro, non hanno deciso di rifondare e non hanno deciso di andare all-in per sfruttare gli ultimi anni di Big Ben. E ciò ovviamente non mi trova d'accordo, però sì, è difficile comunque quando hai una discreta squadra con tanti veterani e soprattutto non avevano praticamente molta, non avevano grandissima disponibilità salariale, non avevano molte scelte al draft, quindi non era facile andare a, diciamo, all-in prendendo giocatori pronti subito per provare a vincere qualcosa, anche perché la squadra non è che gli mancassero due o tre pedine, ma insomma secondo me gli manca qualcosa in più. La strategia appunto è questa, il fatto di restare, di provare, non so, adesso io non so cosa aspettare nei prossimi anni, ma io mi aspetto una sorta di stallo, cioè gli Steelers sono una buona squadra, probabilmente puntano ai playoff e punteranno ai playoff anche nei prossimi anni, però non so se non sono una squadra da più di primo giro playoff, insomma primo turno.
Perfetto, bene, abbiamo chiuso l'analisi anche sulla AFC North. Io ricordo a tutti i nostri ascoltatori, a chi ci segue, di prestare molta attenzione a queste analisi, non perché siamo così bravi, cioè lo siamo, ma facciamo finta di non tirarcela, ma perché nei round di mezzo, che sono quelli che poi durante la strada verso il draft affrontiamo meno, in realtà si trovano poi veramente i cuori delle squadre, quei giocatori che spesso e volentieri riescono a cambiare il volto di una franchigia dall'interno, ed è un'ottima opportunità per approfondire quelle che sono tutti una serie di aspetti che per motivi di tempo e per motivi di rilevanza mediatica, chiamiamola così, non riusciamo a fare prima del draft, e la nostra squadra di esperti è un ottimo esempio di draft analyst che vi dice tutto e di tutti nella maniera più approfondita possibile. Per questo io vi ringrazio come ogni settimana, vi do l'appuntamento peraltro alla settimana prossima, dove parleremo invece di NFC North. Ringrazio i miei ospiti, grazie Emiliano.
Ciao, grazie a tutti, alla prossima.
Grazie Oleg.
Grazie Gabri, ci sentiamo la prossima settimana.
Grazie Guido.
Ciao, buonasera a tutti, grazie a tutti, alla prossima.
E grazie anche a te Fabio.
Grazie anche a te e grazie a tutti.
Ci sentiamo tra una settimana. Ciao!